dal quarto concilio lateranense in poi, i decreti dei concili generali sono un'ottima fonte per vedere come sono cambiate le cose, per quanto riguarda gli ordini religiosi di vecchio e di nuovo tipo, un'evoluzione rapida, le cose cambiano velocemente nel giro di poco più di un secolo, a giudicare da quello che troviamo scritto all'altezza del concilio, che probabilmente rappresenta la migliore fonte sull'argomento prima di Trento, ovvero il concilio di Vienne, iniziata l'epoca avignonese, è un concilio che si apre con un avvenimento importante che riguarda un ordine religioso in particolare, i Templari, e la bolla che ne decreta la soppressione, e con tutto ciò che di repressione, le decisioni papali contengono in quell'occasione. Comunque, lunga e interessante bolla perché ripercorre la vicenda, le accuse che hanno coinvolto i Templari, le pressioni sul papato, le modalità dell'inchiesta, le confessioni, la sentenza, in tutti i suoi particolari, compreso quello del tutto centrale, in realtà, tutto centrale nella dinamica di questa soppressione, della destinazione dei beni. Ma torniamo agli altri ordini religiosi. I decreti di questo concilio parlano, non solo, parlano molto di monaci e frati. E va aggiunto anche il fatto che intere parti di questo lavoro conciliare vanno poi a confluire nei libri del corpus di diritto canonico. I capitoli sullo stato dei monaci vengono praticamente tutti da lì. Noi vediamo quelle disposizioni nel testo dei decreti del Concilio che purtroppo ho consultato Documenta Cattolica Omnia, non disponiamo nella sua versione integrale in traduzione italiana. C'è solamente l'originale latino e il testo in traduzione, francamente, è stato selezionato in un modo che all'interno di questo discorso è ben poco funzionale. E quindi mi tocca ricorrere, e vedrò di scannerizzarne alcune parti, al Conciliorum Ecumenicorum Decreta, ovvero la raccolta di decreti conciliari pubblicata dall'Istituto di Scienze Religiose di Bologna con originale e testo a fronte. E allora facciamo così, un po' leggendo, un po' riassumendo, un po' commentando. Partiamo con il secondo capitolo. Il secondo capitolo parla di mobilità di abati e priori. Qui il mondo è quello dei monaci, questi testi li tengono ben separati i due mondi, monaci da una parte, ordini mendicanti dall'altra. Ecco, per quanto riguarda l'universo dei monaci, ecco, abbiamo la sensazione confermata da capitoli successivi che molte case siano entrate, che molti monasteri siano entrati decisamente in crisi, che monaci escano, si secolarizzino, che abati se ne vadano vagando da un posto all'altro. Anche il precedente concilio aveva parlato di questo, insomma che le cose siano in qualche modo fuori controllo, sia dentro che fuori i monasteri. Ma andiamo avanti, il capitolo quarto ci parla di irregolarità nella copertura delle vacanze, ovvero muore un abate, muore un priore, capita che non si sia solleciti nel eleggerne uno nuovo, e può capitare nell'occasione che il monastero, il priorato, con tutti i beni che ad essi appartengono, vengano incamerati da qualche altra casa. Insomma, anche qui cose fuori controllo, e quel che importa, l'indicazione del concilio è: spetta ai vescovi intervenire. Ma come? Potremmo chiedere noi. Con lo strumento, viene detto qui, dell'autorità apostolica, se si tratta di monasteri di ordini esenti. Ecco, lo strumento dell'autorità apostolica è uno strumento che sempre più spesso verrà chiamato in causa dalla legislazione canonica per risolvere i problemi numerosi, sempre più numerosi, che sorgono nel rapporto tra ordini religiosi e istituzioni della Chiesa secolare. Vescovi, parrocchie, insomma il mondo dei secolari. Erano problemi che si erano presentati molto presto. Graziano, e dunque metà del XII secolo, nel suo decreto, quando parla di monaci, per lo più ne parla sia nel primo sia nel secondo libro, quello delle cause, per risolvere situazioni di conflitto tra istituzione monastica, tra monaci e preti. Ecco, è un problema che sorge sin dall'inizio. E il capitolo nono ci parla dei problemi che all'interno degli ordini coinvolgono la figura di quelli che evidentemente sono numerosi, che hanno abbandonato il monastero, e dice: poiché colui che, lasciato l'abito proprio dell'ordine, pretende di usarne altri e di portarli in pubblico senza un motivo ragionevole, si rende indegno di far parte di quell'ordine, con la presente Costituzione stabiliamo che qualunque chierico vestito con abiti di seta o di differenti colori, senza una ragionevole causa, qualora sia titolare di benefici, venga sospeso per 6 mesi dal percepirne i frutti. È un tema, quello dell'abito, e della necessità di riportare i monaci all'osservanza della regola, che come sappiamo era molto attenta all'aspetto dell'abito. Questo è un tema che tornerà anche in capitoli successivi. Ma prima di questi, passiamo al decreto 10, importante perché affronta il punto dei rapporti tra ordini mendicanti e chiese locali e ci dà la misura di quanto siano importanti siano diventati i mendicanti stessi. E scrive: da tempo tra prelati e rettori o sacerdoti e chierici delle chiese parrocchiali delle diverse regioni del mondo da una parte e frati dell'ordine dei predicatori e dell'ordine dei francescani dall'altra, certamente per opera di colui che odia la pace e semina la zizzania, cioè il diavolo, è sorta una grave e pericolosa discordia quanto alla predicazione da farsi al popolo cristiano, all'ascolto delle confessioni, all'imposizione delle penitenze e alla tumulazione delle salme dei defunti, che si sa aver scelto di essere sepolti nelle chiese o nei luoghi appartenenti a questi stessi frati. E tutte queste voci danno la misura del consenso della popolarità che gli ordini sono riusciti a conquistarsi nelle città soprattutto. Una popolarità che guadagna loro importanti conoscenze, il discorso sui funerali e sulle sepolture, le chiese dei francescani, Trieste ad esempio, diventano il luogo in cui i nobili si fanno seppellire. Naturalmente questo comporta donazioni ai conventi, soprattutto a quelli che hanno deciso di scegliere la strada di una povertà, per così dire, moderata, non riformata, ai conventuali. Per non dire della rivalità che fra ordini religiosi esiste per accaparrarsi queste importanti conoscenze. È anche un momento questo in cui le chiese, istituendo, ospitando al loro interno confraternite, quanto più è prestigiosa la compagnia di persone che decidono di formarsi in confraternita, istituirsi in confraternita all'interno di una chiesa, tanto più questa chiesa sarà popolare, prestigiosa e va da sé sempre più riccamente donata. Anche pagare la fondazione di altari all'interno di queste chiese è uno degli indici di gradimento e di popolarità. Ma torniamo al documento. E allora, dopo matura e diligente considerazione, così suona il documento, con i nostri confratelli, a onore di Dio, esaltazione della fede cattolica, per il mantenimento della pace tra le parti predette, per accrescere le possibilità di salvezza per le anime dei fedeli, col consiglio degli stessi confratelli, e notate questo canone, questo decreto conciliare parla con la voce del Papa, che decide col consiglio degli stessi confratelli e, cito, in forza della apostolica autorità. E allora, stabiliamo e ordiniamo quanto segue: i frati di questi ordini, nelle loro chiese e nei luoghi ad essi appartenenti e nelle comuni piazze, potranno liberamente predicare, esporre al clero e al popolo la parola di Dio, salvo nelle ore in cui volessero predicare i prelati del luogo o far predicare solennemente alla loro presenza. In queste ore i frati si asterranno dal predicare, a meno che non sia stato disposto diversamente dalla volontà degli stessi prelati e con speciale licenza. Insomma, il traffico va regolato e non solo nelle piazze, ecco, il riferimento è chiaramente urbano, ma anche, cito ancora, nelle università, dove sogliono per consuetudine tenersi discorsi al clero, nei giorni in cui si è soliti predicare solennemente, in occasione di funerali e nelle feste proprie degli stessi frati. Ecco, in tutti questi casi è necessario che ci si metta d'accordo e dire che è necessario che ci si metta d'accordo significa e che si facciano i turni, significa che la realtà delle cose è una realtà di zizzania, piedi che vengono pestati, concorrenza più o meno sfrenata, incidenti, cause e quant'altro.